Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Che ne sarà della globalizzazione nei prossimi mesi e nei prossimi anni? Proviamo ad immaginare un grande mercato planetario dove a prevalere probabilmente saranno ancora le logiche del profitto più che la geopolitica. Non sarà forse un mercato globalizzato come l'abbiamo visto dall'inizio di questo secolo, un mercato regolamentato con l'Organizzazione Mondiale del Commercio a fare un po' da giudice e segnato poi da un ingresso importantissimo come è stato nel 2000 l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Potremmo dire che sarà un mercato parcellizzato in tante aree, quante ad esempio saranno quelle determinate dalle politiche dei dazi che i paesi più forti introdurranno a partire dagli Stati Uniti? Questo è un po' il quadro, seppur ipotetico, che si può ricavare mettendo insieme un po' gli annunci durante la campagna elettorale americana fatte da Donald Trump con i primi atti della transizione verso l'insediamento di Trump alla Casa Bianca. Ad esempio, ieri Donald Trump ha nominato Howard Lutnick come segretario al commercio. Chi è Lutnick? Viene definito un falco, soprattutto nei confronti della Cina. E con lui al Dipartimento del Commercio si dice ci sarà un inasprimento della politica commerciale americana nei confronti di Pechino. E questo poi tra l'altro è quello che vuole Trump ed è quello che vuole anche Elon Musk. Buongiorno e benvenuto al professor Maurizio Franzini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Economista all'Università La Sapienza di Roma, è uno dei principali studiosi delle disuguaglianze. Disuguaglianze inaccettabile è il titolo di uno dei suoi libri su questo tema e poi ce n'è un altro, Il mercato rende disuguali con un punto interrogativo, questo per farsi un'idea del lavoro di ricerca del professor Franzini. Questa mattina avremmo dovuto ospitare anche la professoressa Maria Rosaria Ferrarese, che è una sociologa del diritto, insegna all'Università di Cagliari, non potrà esserci per un impegno improvviso. E allora, professor Franzini, faremo parlare con alcune citazioni un libro recente della professoressa Ferrarese che si intitola Poteri nuovi, privati, penetranti, opachi, un libro pubblicato dal Mulino recentemente, dicevo. Quindi saranno le pagine del libro a rispondere alle mie domande. Io comincerei con lei, professor Franzini, dando un'occhiata a quelle che sono state le conclusioni del vertice del G20 a Rio de Janeiro nelle ultime ore. Quello che abbiamo visto è una nuova globalizzazione, forse, anche se ha un aspetto un po' anemico, nel senso che nessuno la spinge e la promuove come se fosse un po' un orizzonte del futuro per tutti. Professor Franzini, cominciamo da qui.
Beh, anzitutto questi incontri, G20 e simili sono sempre pieni di piccole delusioni o grandi delusioni, quindi anche questo non si è sottratto a questo destino. Comunque l'idea che dal G20 possa venire fuori un disegno del mondo diverso da quello che noi conosciamo è un'idea, diciamo, un pochino ottimistica, nel senso che quello che viene fuori è più una serie di interventi che distruggono, comunque mettono in difficoltà il mondo che noi abbiamo davanti, e a metterlo davanti, a metterlo in difficoltà, sono circostanze ed episodi che già si sono un po' consolidati anche prima del G20, in particolare questo ricorso crescente ai dazi come strumento ipotetico di protezione delle proprie economie. Perché dico ipotetico? Perché gli effetti che a vantaggio delle economie che lo applicano sono attesi, sono effetti appunto che possono non realizzarsi. C'è Trump, c'è l'idea che queste prospettive di inasprimento dei dazi nei confronti della Cina, ma non soltanto della Cina, l'Europa avrà seri problemi se andasse avanti con il suo programma, determinerebbe un beneficio per gli americani sotto forma di si pagano meno tasse perché abbiamo le entrate dai dazi, sostituiamo le produzioni che attualmente sono importate, cioè sono oggetto di importazione con produzioni nazionali, eccetera. Adesso non posso andare nel dettaglio, tutto questo è altamente diciamo difficile che si realizzi nella misura in cui Trump immagina, e ci possono essere addirittura gli effetti negativi sulla stessa economia americana, oltre che gli effetti che sono noti agli economisti da secoli, che nel momento in cui ci si chiude agli scambi con l'estero, i consumatori non se la passano meglio, perché quello che si compra dall'estero in genere è qualcosa che all'interno o non viene prodotto, viene prodotto a condizioni peggiori, a prezzi più alti, eccetera. Quindi anche da quel punto di vista ci potrebbero essere peggioramenti. Però Make America Great Again implica questo tipo di cosa. E per quello che riguarda gli altri paesi ci sarebbe molto da dire sulle probabili conseguenze, anche su, come dire, passati esperienze storiche abbastanza drammatiche, sono quelle degli anni 30, quando appunto si andò a una corsa ai dazi più alti, ognuno contro gli altri, e il risultato fu quella tragedia della Grande Depressione, che molti ricorderanno costò davvero sacrifici enormi alla popolazione.
Certo, mondiale. Professore, perché adesso per riassumere, sulla carta noi abbiamo una situazione di questo tipo, e cioè dagli Stati Uniti la nuova Casa Bianca ha annunciato durante la campagna elettorale che i dazi contro la Cina, che sono quelli principalmente sostenuti dal punto di vista politico, potranno arrivare fino al 60%, quindi un livello enorme. Ma questi dazi americani colpiranno anche alcuni paesi europei, così come anche alcuni paesi sudamericani. Qui le aliquote sono tra il 10 e il 20%, diciamo così, molto più basse di quelle che finiranno per colpire la Cina. Quindi c'è questa situazione in cui gli Stati Uniti e la Cina si confronteranno su quel tema, sul tema appunto del dazio, sul loro livello, quali tipi di beni andranno a colpire, e gli altri in questa posizione marginale, gli europei soprattutto, ma anche i paesi latinoamericani, finiranno per essere dei comprimari. Qui cambia completamente, professore, la scena rispetto a quella che avevamo conosciuto e imparato a conoscere all'inizio del secolo, e cioè la grande organizzazione mondiale del commercio, che fungeva un po' da magistratura del commercio a livello internazionale. Chi non rispettava le regole veniva sanzionato, e via dicendo di questo passo. Ci troviamo di fronte a questa situazione? Professore, dovrebbe ricominciare, non l'abbiamo perso l'inizio della sua risposta, prego.
Ecco, stavo dicendo che bisognerebbe considerare che i dazi colpiranno direttamente anche l'Europa, quindi non soltanto in via indiretta per l'impatto che i dazi americani possono avere sulla Cina, quindi che ne so, i nostri vini, i nostri formaggi, tanto per dirne una, qualche problema in più avranno, così come molto probabilmente la già messa male industria automobilistica che esportava parecchio negli Stati Uniti sarà in difficoltà. Quindi sicuramente ci saranno gli effetti diretti anche sull'Europa, e quello che si può dire è che la globalizzazione cambia sicuramente aspetto. È stata una globalizzazione, diciamo, che qualche problema serio lo aveva, se è stato denunciato fin dall'inizio, ma che sicuramente non ammette come soluzione migliore quella del mondo chiuso, di un mondo in cui ognuno si crea, diciamo così, le condizioni protezionistiche per pensare di stare meglio, e poi alla fine tutti stanno peggio. Vede, il problema è che gli Stati Uniti e anche la Cina, come potenze, diciamo, dominanti in un mondo bipolare, hanno una scarsissima attenzione per quelli che possiamo chiamare beni pubblici globali, cioè per qualcosa che fa bene a tutti, per così dire, a cominciare dal cambiamento climatico, ma ci sono molte altre cose. Quindi la vera questione è se questa tendenza in atto è qualcosa che distrugge ancora di più ciò di cui hanno bisogno tutti, nella prospettiva, appunto, dicevo prima, un po' illusoria, che qualcuno possa stare meglio, oppure determina una situazione nuova. In questo quadro nuovo non vanno sottovalutate le piccole potenze, insomma, chiamarle, insomma, i paesi che sono pieni di poveri ma che hanno molte potenzialità. Mm-hmm. E tra questi ci metterei, non so, il Brasile, mm-hmm, l'India, l'Indonesia, che non sono i BRICS, che non sono quell'aggregazione di paesi che non ha avuto molto successo come alternativa al mondo bipolare, chiamiamola, ma sono qualcosa di diverso che potrebbe portare a un quadro nuovo, di che possa indurre a più miti consigli gli Stati Uniti e la Cina.
Allora, professore, qui stiamo toccando leggermente un tema su cui adesso vorrei entrare, anche facendo la domanda in diretta a Maria Rosaria Ferrarese, e cioè prendendo un pezzo del suo libro Poteri Nuovi, perché la questione è: con questa transizione che possiamo immaginare, con quello che potrà accadere nei prossimi mesi, la questione dei dazi, il conflitto commerciale che si aprirà tra le grandi potenze, possiamo immaginare su che cosa il potere politico in queste grandi aree del mondo si finirà per concentrarsi? Cioè, la politica in qualche modo si riprenderà in mano un pezzo di quello che ha ceduto nel corso di questi 25 anni, ma soprattutto all'inizio di questo secolo, quando delegò un po', no, l'economia e lo stesso WTO a gestire anche politicamente le relazioni internazionali? Che cosa ne pensa lei? E tra un attimo, quando lei finisce di rispondere, sentiamo cosa pensa Ferrarese.
Beh, diciamo, non sono molto ottimista da questo punto di vista. Insomma, basta pensare a quello che succede negli Stati Uniti con Musk, perché se il potere politico è retrocesso in quanto si è affermato, chiamiamolo, il potere economico, dare un potere politico crescente a chi ha il potere economico non mi sembra la strada giusta per andare nella direzione che lei indicava. Quindi lì c'è un problema molto molto serio, e non è facile per nessuno dare indicazioni di come si possa ridurre il potere enorme che hanno acquisito le grandi. Vede, questo è stato un mondo che ha generato vantaggi enormi per pochi, e questi vantaggi enormi per pochi poi diventano un peso enorme, un ostacolo altissimo per cercare di costruire un mondo in cui invece i vantaggi siano per tanti e non per pochi.
E Ferrarese, allora, la professoressa Maria Rosaria Ferrarese, alla domanda dove sta il potere politico che lei stessa si pone retoricamente, risponde: eravamo abituati a pensarlo come qualcosa di solido e di ben visibile che ci sovrastava con una complessa architettura istituzionale che abbiamo chiamato Stato e che dall'alto decideva vari aspetti della nostra vita e il profilo del nostro mondo. Lo pensavamo in abiti scuri e rigorosi, che incutevano rispetto e timore, dice Ferrarese, e ne permettevamo una facile riconoscibilità. È ancora così dopo la globalizzazione e in tempi di post-democrazia? Anche questa mi sembra una domanda retorica, il professor Franzini.
Sì, mi pare una domanda abbastanza retorica. Tenga presente appunto che rispetto al problema del rapporto tra potere politico e potere economico, quello che si può dire è che negli ultimi anni la quantità di personaggi forti in senso economico che ha iniziato a fare politica è aumentata enormemente. Leggevo dei dati impressionanti su quella percentuale di miliardari che in modo diretto o indiretto si è impegnata in politica. L'episodio di Musk è un episodio particolarmente eclatante da questo punto di vista. Quindi non c'è più la contrapposizione tra il potere politico e il potere economico che si limita a fare lobbying. Ci abbiamo il potere economico che fa il potere politico, e questa è una roba serissima.
Mm-hmm. E allora saltiamo da pagina 15 a pagina 126 di Poteri Nuovi di Maria Rosaria Ferrarese, perché qui c'è la questione della relazione tra potere politico e potere economico. Quanta permeabilità c'è tra potere economico e potere politico, si chiede Ferrarese. Questo è uno dei più rilevanti interrogativi sullo scenario odierno. E poi, qualche riga più avanti, dice sempre Ferrarese, per fare i conti con le nuove commistioni tra politica ed economia, si parla anche di capitalismo politico. Un'espressione, dice Ferrarese, derivata dal famosissimo sociologo come Max Weber, che tuttavia non viene usata in modo univoco nella letteratura recente. E qui cita un economista, uno studioso come Branko Milanovic, che dopo aver constatato che per la prima volta nella storia un unico modo di produzione, quello capitalistico, si è affermato in tutto il globo, usa quella etichetta, politico, principalmente per indicare il capitalismo che si è allineato nei paesi asiatici di tradizione comunista, e specie in Cina, un capitalismo, conclude questo passaggio ferrarese, che si contrappone al capitalismo liberal meritocratico delle democrazie occidentali, ma in cui il comunismo, pur essendo al potere, non è più un riferimento ideologico determinante, quindi qui assume un carattere secondario, pur essendo appunto al potere, pur dando le carte in ogni modo, se pensiamo a quello che accade in Cina, professore.
Sì, sì, no, questo è verissimo, diciamo, questa idea di Milano che c'è condivisibile, però diciamo quello che abbiamo su cui riflettere, direi, è quello che sta succedendo in Occidente, il capitalismo che una volta si chiamava liberale, quindi non è tanto il problema che al capitalismo liberale si affianca un capitalismo non liberale, quanto la evoluzione di quello che chiamavamo capitalismo liberale verso un capitalismo all'interno del quale i meccanismi di decisione, la distribuzione dei poteri è profondamente cambiata. E quindi questo è secondo me il tema, e rispetto a questo va valutato anche le potenzialità nei rapporti internazionali di invertire certe tendenze oppure addirittura di aggravarle. Quindi l'incognita è esattamente questa dal mio punto di vista, quello che succede in Occidente di fronte a questo rafforzamento del potere economico che fa domande, che sono domande diciamo vantaggiose dal punto di vista ristretto dei singoli, ma che non sono vantaggiose per le collettività.
Questa separazione, professor Franzini, è l'ultima domanda che le faccio, la separazione anche storica che c'è stata in questi anni, dalla fine degli anni 70 fino ad oggi, quindi gli anni che vanno così sotto il nome del neoliberismo, la separazione tra potere economico e potere politico, con il potere politico che in pratica si è messo sotto l'economia in qualche modo seguendone la regia che l'economia, la finanza imponeva. Nel caso americano di oggi, professor Franzini, quella separazione sembra non esserci più. Nel contesto americano una figura come quella di Donald Trump e di Elon Musk rappresentano la confusione tra il potere politico, che è quello che loro hanno acquisito controllando la Casa Bianca, controllando il Senato, controllando il Congresso, la Corte Suprema e quant'altro, e poi il loro potere personale dal punto di vista economico, no? Il miliardario immobiliarista Trump e il multimiliardario Musk con interessi dall'automobile ai razzi spaziali. Professore, lì non sono più separati l'economia e la finanza, sono tornati, la politica e la finanza, sono tornati in un'unica figura.
Hanno delle, come dire, connessioni potentissime che in passato non avevano, e questo è un motivo di preoccupazione, più o meno cercavo di dire prima. Adesso dobbiamo vedere come le cose evolvono, perché certe volte ci sono delle evoluzioni improvvise in senso contrario alla direzione di marcia, e come dice qualcuno, speriamo che Trump, diversamente da quanto normalmente si dice, non realizzi il suo programma, no? E quindi che in qualche modo si vada in una direzione diversa. Però quello che è capitato, riprendendo il termine neoliberismo, è un paradosso, cioè almeno dal mio punto di vista io non ho mai amato molto il termine neoliberismo, non l'ho amato semplicemente perché è un neoliberismo che porta a questa concentrazione di potere che il liberismo è, cioè il liberismo deve essere un sistema che lascia aperte le potenzialità e le prospettive di successo a tutti. Potrei ricordare quello che fece Roosevelt negli anni 30 quando diventò presidente degli Stati Uniti nell'epoca durissima della depressione. Lui la prima cosa che fece fu appunto quella di dire: io farò la lotta a chi ha troppo potere economico, perché questo interferisce con il funzionamento delle istituzioni ed è contrario allo spirito della Costituzione americana, che è per l'eguaglianza delle opportunità. Ci sarebbe molto altro da dire, ma il tema è assolutamente cruciale.
Professor Franzini, io la ringrazio per essere stato qui con me questa mattina, le auguro una buona giornata e a presto.
A presto, grazie, arrivederci a tutti.
Maurizio Franzini, economista all'Università La Sapienza di Roma. Citavamo all'inizio della nostra chiacchierata due libri scritti e tema, diciamo, delle cose di cui abbiamo parlato stamattina, Disuguaglianze inaccettabili, questo è il titolo di un volume di una decina di anni fa pubblicato dalla Terza, e poi il più recente, Il mercato rende disuguali, punto di domanda. E allora, ricordando anche il libro di Maria Rosaria Ferrarese che abbiamo citato così in un paio di passaggi, poteri nuovi, privati, penetranti, opachi, questo è un po' il titolo, il sottotitolo di del libro uscito un paio d'anni fa di Maria Rosaria Ferrarese, sociologa del diritto, che si è occupata appunto di ricostruire il quadro dei nuovi poteri che chiudono un periodo della vecchia globalizzazione e ne aprono probabilmente uno nuovo. Pubblica di oggi si chiude qui, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, vi ricordo su radiopopolare.it alla pagina trasmissioni potete trovare i podcast di tutte le puntate, compresa quella di oggi. Noi con Pubblica ci risentiamo poi lunedì prossimo alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao!
Just wanna give up. Well, me too. Are you shocked by what people get used to? Do you wake up in a cold sweat? Well, that's sane. At least you got a little brain left. You got a little brain. 'Cause there's foxes in the hen house and bad news every day. And right there on Pennsylvania Avenue, the sheepless KKK. And there's models wielding microphones chasing maniacs around. And everything's on fire. And there's twisters touching down. Let us recover.